Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è the fox.
Posso? Ci siamo?
Eccoci
buon qua.
Buon pomeriggio, ciao Marco,
ciao,
buon
Maracanà
a tutti, ciao a tutti.
Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio.
Ciao Andrea, ritrovato. Ciao Giorgio, regia, ciao a tutti.
Allora, siamo qui pronti per un'altra bella settimana, reduci insomma dagli impegni della nazionale, non solo, insomma tante cose da analizzare e poi piano piano ci riavviciniamo a quella che è la giornata di campionato, che insomma anche quella che arriverà, sì, caro Stefano, sarà una giornata molto particolare, con tanti intrecci e risposte che
c'è
arriveranno.
C'è un Milan-Juve,
come no.
C'è il ritorno piano. Di Sir Claudio al Maradona.
Certo.
Ha allenato lì, pure lì, no?
Sì, pure lì. Come no?
Guarda che incredibile.
Veramente.
È una storia incredibile.
Anche lì, è vero, verissimo. Allora,
bingo.
331-8200-213. Dimmi, Andrea, quando sono pronti. Ci sono già tutti? Andiamo? Forse sì, forse no. No, io il campanello, quando arriva il campanello vuol dire che ci sono tutti. E allora, cominciamo nel dare il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì.
Buon lunedì anche a te.
Ciao,
buon
Daniele.
Lunedì anche a te. Buon lunedì anche a Massimo Bonanni. No. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao
buon
Stefano.
Buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
E buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini, che so che è in viaggio e credo che sia arrivato a destinazione, così ci dice anche dove.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Nick.
Latina, gran galà del calcio stasera, sono quasi arrivato. Eccomi.
Bene, quindi grande serata. Allora, questa sera sicuramente ci arriveranno anche dei contributi, come immagino, vero caro Nick?
Che ha vinto? Non si sa.
Sai già qualche anticipazione di vittoria o meno?
Ma insomma, sul sito di tutto Mercato Web c'è tutto l'elenco dei premiati e naturalmente sono anche figure importanti, imperiati, in Serie B, quindi ci aspettiamo che vengano a ritirare il premio. Presidente Di Marco ha vinto il gol più bello, Tony D'Amico, tra i direttori sportivi, i responsabili della comunicazione, le sorprese dell'anno scorso, i giocatori di rivelazione, Calafiori, ce ne sarebbero tanti ovviamente di premiati. Ora vediamo poi chiaramente compatibilmente con quelle che sono anche le disposizioni dei vari club e anche delle nazionali, perché poi chiaramente tanti sono anche nazionali, vediamo chi riuscirà a prendere parte a questa serata che comunque noi seguiremo come sempre, come facciamo tutti gli anni, con vista di particolari e con tanti contributi che arriveranno, perché insomma anche in Serie A e in Serie B.
Bene. Allora, facciamo una cosa, cominciamo. È vero che non c'è stata la Serie A, ma ci sono comunque cose di cui possiamo parlare e affrontare. Io comincerei sempre con un po' la tradizione dei 30 secondi a testa. Stefano, parto da te qui in studio e poi giro con i nostri collegati. Vai, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi?
Li dedico a Sinner. Vado fuori dal calcio perché siamo di fronte a un fenomeno sportivo senza precedenti per quanto ci riguarda, ma per quanto riguarda anche la storia del tennis mondiale. È azzurro, è italiano, è forte, è un bravissimo ragazzo, quindi sono molto contento di avere un punto di riferimento così nello sport. Ci mancava da tanto tempo, è forse una cosa unica, bellissima, in un periodo insomma in cui si pensava a tutto perché di trovare un fuoriclasse nel tennis. L'abbiamo trovato ed è il nostro italiano.
Assolutamente. Vado da Daniele Garbo. Daniele.
Beh, Stefano mi ha rubato l'idea, quindi vado da un'altra parte e sottoscrivo tutto quello che ha detto ovviamente. La nazionale, siamo tornati coi piedi per terra, c'eravamo illusi che dopo il successo dello Stade de France col Belgio l'Italia fosse diventata una squadra di prima fascia, invece così non è ancora. Rimane quello che di buono ha fatto Spalletti col suo lavoro dopo l'Europeo, ma siamo tornati coi piedi per terra anche perché non abbiamo fuori classe, abbiamo solo dei buoni giocatori.
Niccolò Ceccarini.
Taylor Fritz, le sue parole e il pubblico di Torino, perché insomma non capita tutti i giorni di affrontare Sinner, di avere tutto un palazzetto dello sport, 12.000 persone che incitano Sinner ma che applaudono alla fine un giocatore. Questo è bello perché per me dimostra la sportività, quella stessa sportività che purtroppo non sempre riscontriamo nel mondo del calcio. Quindi mi è piaciuto molto l'atteggiamento pubblico di Torino e Taylor Fritz che ha ringraziato, perché detto, giocare contro il vostro Beniamino e ricevere gli applausi penso sia una soddisfazione enorme.
Eh sì, bel gesto. Massimo Bonanni.
Ma io volevo dire la nazionale Sinner, quindi allego tutto quello che insomma hanno detto i, tutti gli altri ragazzi, credo, credo insomma che sia Sinner, Sinner abbia dimostrato ancora una volta di essere uno, un grandissimo giocatore che da qua a chissà quanto tempo potrà sicuramente rimanere il numero uno, e la nazionale che come ha detto Daniele è rimasta un po' così dentro lo spogliatoio secondo me, però c'è anche da dire che ha affrontato una squadra molto forte e quindi la, la sconfitta ci sta, però non farei tantissimi drammi.
Non faresti tantissimi drammi, io però voglio ripartire dalla nazionale, permettetemi, facciamo un giro sulla nazionale. Che cosa, al di là del fatto che sicuramente la qualità della Francia è indiscutibile, Stefano, no? Però quale appunto vi sentite di fare alla nostra nazionale in questa partita? Non so, c'è qualcosa, qualche scelta che non vi è piaciuta, qualcosa che avreste fatto diversamente? Andiamo un po' a, a, così, a commentare quello che abbiamo visto.
Allora, Marco, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, cioè non farei drammi, sì, tragedia. È una cosa che è una sconfitta che ha sporcato un po' il percorso positivo, il rilancio, il riscatto della nazionale di Spalletti, soprattutto anche sua personale dopo il disastro agli europei. Detto questo, perché la nazionale ieri ha deluso le aspettative o perché la nazionale ha perso? Ma semplicemente ha trovato una squadra che diversa, meno presuntuosa dell'andata, più compatta, che l'ha aspettata, gli ha tolto il palleggio, a lunghi tratti ha dominato la Francia, l'Italia ha avuto quella reazione sul 2-0 e poi ha pareggiato un po' l'incontro, Marco, nel gioco, nello sviluppo del gioco. Cioè Vicario non ha fatto grandi parate, Magnan ha fatto l'ultimo al 94esimo su Ken. Poi c'è stato un pareggio da quel punto di vista, e ha ragione nell'analisi post partita Luciano Spalletti a vedere. Però dov'è che ha fatto la differenza? Tanto la sorpresa di Deschamps, che gli ha costruito un bel muro, una bella con Konaté, con Guendouzi, Rabiot e Koné in mezzo al campo.
Con
Cue e Colomboanin non è che si sono visti granché. Turam ha fatto una grande partita, ma d'appoggio, di sacrificio, cioè non è, sono andati mai al tiro, ecco, questo per dirti. Dov'è che ha fatto la differenza? Ha spostato i centimetri, il fisico là sui calci piazzati, e ha trovato uno straordinario Digne che è stato l'uomo della differenza. Cioè ha calciato due calci d'angolo, no, una pulsione laterale, un calcio d'angolo in maniera clamorosa alla brasiliana, e poi ha fatto quel gol che lì Vicario non ha responsabilità, perché la spizza va sulla traversa, poi gli sbatte sul corpo e va dentro. Però poi chiudo, consiglio di poi è facile, io non imputo niente a Spalletti se non quello di essere magari troppo entusiasta, di caricare l'ambiente un'altra volta come era stato, abbiamo trovato la forma, la nazionale, le cose. Noi dobbiamo stare calmi, cioè appena facciamo qualcosa di buono pensiamo di essere dei fenomeni, ma in generale anche nella comunicazione, magari anche una comunicazione positiva, no? Involontaria, però fa male, perché noi non siamo la squadra dal grande talento, dobbiamo guadagnarci
lavorare,
guadagnarci la pagnotta piano piano e poi fare delle scelte ispirate. Che cosa significa? Significa che se Rovella merita di giocare dal primo minuto, va riconfermato, va sfruttato il momento, senza nulla togliere a Locatelli, ma Locatelli è sembrato essere un giocatore fuori, avulso da quel meccanismo, soprattutto che deriva dall'interpretazione del ruolo. Cioè Locatelli non ha intercettato quello che serviva in quel momento. Poi per carità, il Belgio non è la Francia e possiamo fare tutti i discorsi che volete, ma Rovella o magari la scelta davanti di Ken al posto di Retegui, o addirittura di trovare anche una formula dal doppio attaccante magari in un'altra fase del momento della partita, sarebbe stato opportuno. E l'altro appunto, e chiudo, io credo che oltre Maldini, al quale va la mia, insomma, la nostra speranza, tutte le ha detto la vigilia della partita Spalletti, il nostro Sine, lo ha detto anche Di Chiesa, quindi se non altro non porta voce.
Cioè, meglio non dirlo più.
Ma detto questo, Maldini, Raspadori, cioè ragazzi, c'è anche ci sono anche altri giocatori. Stiamo parlando della nazionale, non è un laboratorio, non è concorso a premi. Poi per carità, io mi inchino alla bravura di Spalletti. Per me è un ottimo allenatore, bravissimo, andare avanti, però credersi più adesso o Portogallo o Germania o Spagna, fuori i cosiddetti, no? Attributi per andare avanti.
Bene, è giustissimo. Bonanni, cosa ti è piaciuto? Cosa, che appunto ti senti di fare?
Ma guarda, ripeto, secondo me ieri ho visto una squadra avversaria con uno strapotere fisico importante rispetto alla nostra.
Soprattutto in mezzo?
Ma sì, però anche in generale, anche loro comunque dietro avevano una fisicità importante. E nei calci piazzati si è vista tutta la loro differenza fisica, tant'è che abbiamo preso 3 gol su calci piazzati, magari quello di Digne no, ma gli altri 2 su 2 calci d'angolo. E abbiamo sofferto, abbiamo sofferto la loro fisicità. Ma ti ripeto, cioè, abbiamo perso contro una nazionale forte. Non è che hai perso contro una nazionale che è più debole di te e allora dici, sai, c'è un ridimensionamento. Secondo me la nostra è una nazionale che può vincere e perdere con chiunque.
E Garbo, c'è qualche scelta che non ti è piaciuta?
Sì, non mi è piaciuto il fatto che Retegui sia rimasto solo lì in avanti. Secondo me era meglio se gli metteva una seconda punta vicino, perché è rimasto nelle praterie della difesa francese, non ha mai beccato un pallone, forse un po' per colpa sua, ma io credo molto per colpa dei centrocampisti. Lui ha imbottito la squadra dei centrocampisti, ma non sono mai arrivati i palloni giocabili davanti a Retegui. Quindi Retegui può avere qualche piccola responsabilità, ma quando i palloni non arrivano, se anche hai Haaland lì in mezzo, ieri sera non avrebbe fatto niente neppure Haaland. Quindi credo che se c'è una lezione da imparare da questa partita di ieri sera, il fatto che non possiamo giocare con una punta sola, secondo me.
Sai che io condivido molto questa osservazione, perché loro ieri sera, quello che diceva prima Stefano, ci hanno anche un po' sorpreso cercando l'uno contro uno là davanti, no? Cioè sì, di attaccante contro il difensore, quindi...
ma poi avevano questa giocata diretta su, esatto, o con la manea su Turam ogni tanto, ma neanche la sparava lunga,
esatto, esatto. No, però
e alternavano al palleggio.
Due punte in effetti poteva essere una soluzione,
sì,
per
ma
cercare
Deschamps gliel'ha incartata
bene. Nick, ci scrive un ascoltatore, vengo da te, dice: breve considerazione, quando una grande squadra decide di giocare da grande probabilmente vince, forse a Parigi si erano presi una serata di relax, cosa ne pensate? Si riferisce naturalmente alla Francia.
Io non credo che si siano presi una serata di relax o di relax, per il semplice motivo che quando c'è Italia-Francia non credo che nessuno abbia intenzione di scendere in campo rilassato, perché se scendi in campo rilassato perdi. Credo che lì la partita sia messa benissimo, no, per la Francia a Parigi, cioè, ricordiamo, cioè, erano passati in vantaggio, sì, subito loro, quindi poi alla fine il merito è stato anche dell'Italia di ribaltare e
come
di rimontare.
No?
Condivido l'analisi sulle due punte, però io ci metterei una precisazione diversa e io direi che per il tipo di partita era più adatto Ken che Retegui, perché quel tipo di difesa lì, siccome tu giochi molto con gli inserimenti dei centrocampisti, che comunque ce l'hai perché c'è Barella, perché c'è Frattesi, perché comunque sia ai Tonali, tutta gente che può andare al tiro anche dai 20 metri, se non hai uno che protegge la palla, perché Ken è uno che in questo momento ti protegge il pallone come penso quasi nessun altro in Serie A.
Ma poi sta in grande forma, cioè è meglio farlo giocare subito.
Allora, la partita doveva essere quella, allora era meglio puntare su Ken, perché comunque cioè, va bene il modulo, va bene i centrocampisti, ma a quel punto dovevi cambiare il centravanti, perché Retegui ha altre caratteristiche ed è finito per essere soffocato. Invece un lancio in profondità, magari Ken ti tiene il reparto, Retegui fa più fatica perché ha altre caratteristiche. Però ragazzi, parlare dopo è sempre molto
più facile. No, vabbè, noi analizziamo, cioè ci mancherebbe, poi lui è l'allenatore, il CT, certo, nessuno lo mette in dubbio, però...
Vedendo la loro fisicità io avrei giocato con Ken.
No, ma io aggiungo una cosa, secondo me...
No, ma non è nessuno ha criticato Spalletti, che facevano un'analisi complessiva.
Sì, sì, no, ma non
cioè,
è una
ad esempio, io ho detto Rovella.
Perché Rovella sta in grande condizione.
Ma è appunto,
cioè, io dico, devi sfruttare
il momento.
Poi
magari
cioè,
fra 2 mesi Locatelli
esatto,
diventa.
È meglio di Rovella.
Però adesso Rovella,
capitare,
secondo me,
no?
È meglio anche di Ricci.
Sì, sì, sì.
Come la vedo io.
No, no, ma questi, cioè, ecco perché ti dico, forse
che
Ken dall'inizio
che in cui, insomma, che vivono nel club,
esatto,
cioè, capisci?
Esatto. Che poi sono,
cioè, ieri ha menato Guendouzi, è entrato.
Ma io so che legnata che gli ha dato subito appena entrato, cioè veramente...
per dirti con quale temperamento, sì, con quale combattività è entrato. Locatelli mi è sembrato un pochino cioè macchinoso fuori. Barella che ha fatto un casino perché si è abbassato troppo.
Sì.
Però perché ti abbassi? Perché non hai fiducia? Perché non hai fiducia? Perché dice, ma questo ha messo Locatelli, capito? Non lo puoi dire, però.
Ah, tu dici per dare una mano, sembra
certo, perché non aveva capito dove, come ci si doveva muovere.
Sì, 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 sì.
Subito là c'è stato.
No, no, io. Cioè, è
poi
una...
non si doveva abbassare così troppo, cioè, troppo così, e Spalletti gliel'ha detto, però insomma, intendiamoci. Io aggiungerei anche un'altra cosa, Daniele, Nick, Massimo e caro Marco. Ma non è che sta nazionale quando deve fare una gol, il braccino del a proposito di Sinner. Allora, con la Svizzera, braccino. Con la Svizzera, braccino. Ieri momenti... potevi perdere 2-1, 3-2, 0-1, quello che ti pare, hai perso 3-1, sei arrivato secondo.
Proprio quello che dovevi fare.
C'hai messo proprio, hai fatto un'impresa, hai fatto.
Sì.
Allora poi adesso Portogallo, Germania, adesso c'è la prova del 9. Fuori braccino, leviamolo sto braccino,
Daniele,
perché sto
essere...
braccino, ragazzi, braccino.
Sì, il braccino. Il braccino nel tennis.
Facciamo Sinner. A proposito, citiamo sempre Sinner, Daniele, e facciamolo sto Sinner. Cioè, Sinner ti piazza la prima quando te la devi piazzare.
Lo so, però lui è il numero uno al mondo.
Insomma, allora non lo citiamo però nelle conferenze stampa, caroni. Non lo citiamo più. È una volta Sinner Chiesa, una volta Maldini, una volta sarà Bergoletti. Mo ci manca che esce fuori Bergoletti è il nostro Sinner. Perché ho visto che la mattina si sveglia e c'ha i capelli biondi, alto 2 metri e c'ha gli occhi azzurri. Ragazzi. Ma siamo calmi. Ma il primo a star calmo
no. deve essere lui Daniele
è quello che distingue un buon giocatore da fuori classe. La differenza la fanno i momenti decisivi e Sinner nei momenti decisivi non sbaglia mai perché ha una mentalità straordinaria. Purtroppo noi nel calcio, nella nostra nazionale, non abbiamo fuori classe, l'ho detto prima, non abbiamo il giocatore che inventi la giocata, che fa il gol da solo anche se la squadra non lo appoggia perché ha un numero da fuori classe. Non ce li abbiamo buoni giocatori ma non fuori classe, e quindi il braccino viene a questo tipo di giocatori. Nel tennis, perché ti dice il braccino? Perché quando tu hai il match point, sei un passo dalla vittoria, improvvisamente ti viene la paura, giochi contrato e non vinci più e perdi la partita. Questo succede nel tennis e succede anche nel calcio quando non hai giocatori di grande personalità e che abbiano un talento in grado di sopperire magari anche alla fisicità superiore degli avversari.
A noi serve una doppia grande impresa a marzo, cioè magari prendi la Germania e passi, allora lì levi un po' il completo, perché a sta nazionale serve questo, Marco.
Una grande vittoria, tu dici.
Che sono tutte cose, la costruzione, il percorso, che bello. E quello è cresciuto, un bel gioco, è vero, tutto vero. Poi arrivi all'esame, veramente quello tosto, no? Al tomo, come si dice, che ne so, quello quando si studiava
diritto privato,
diritto, quello, il tomo gigante, boom, bocciato, via a casa, no? Così è
mi è capitato. Allora,
è così.
Allora, Massimo, tu che dici? Buon anni,
sì, beh, dico. Dico potrebbe... che probabilmente sì, è vero, a questa squadra gli manca tanta qualità, gli manca tanta personalità. Il braccino arriva nel momento in cui tu hai poca personalità e purtroppo poi perdi le partite che contano. Insomma, io penso che l'episodio che è successo quest'estate all'Europeo sia importante, sia significativo, nel senso che l'Europeo abbiamo fatto delle partite molto brutte. Secondo me lì non è stato un discorso di carattere, ma è proprio un discorso totalmente diverso. Oggi ti dico che l'Italia ha dimostrato contro le squadre meno forti di poter vincere, di poter giocare anche bene. Quando siamo andati in Francia, non credo che la Francia si sia presa un giorno di riposo, ma credo che l'Italia abbia fatto una gran bella partita e abbia messo veramente il 100%. Ieri, secondo me, io ho visto all'Inno, ragazzi, c'è 70.000 persone, c'è stato, se non erro, c'è stato il record in assoluto di incasso. Per quanto riguarda una partita della nazionale, no? Quindi San Siro pieno, sapevi che la posta in palio comunque era una posta in palio abbastanza importante, e lì un pochettino le gambe ti possono tremare. Hai incontrato una Francia forte, hai perso, però ti ripeto, io non voglio fare grossi drammi. Secondo me noi siamo una buona nazionale che se gioca da squadra può vincere con tutti, altrimenti può perdere.
Ci devi giocare da squadra. Nick, voglio sentire anche il tuo pensiero. Siamo quasi in chiusura, che ho una domanda rapidissima da farvi, proprio so che mi risponderete in un minuto a testa. Vai.
Sai, abbiamo già detto, ora sì, il discorso è che adesso, cioè, io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché è vero che ieri siamo tutti delusi perché è arrivata la sconfitta contro la Francia, però insomma abbiamo raccontato qualcosa di diverso fino a ieri sera su questa nazionale. Abbiamo detto che eravamo in ripresa, avevamo i centravanti, che avevamo sistemato tutto o stavamo sistemando tutto, per cui in realtà la verità è che ancora siamo a metà del guado, però insomma non siamo al punto di partenza come eravamo all'Europeo.
Vero.
Diciamo che questa sconfitta ci riporta un po' indietro, però ci porta comunque più avanti rispetto a come abbiamo finito l'Europeo, direte voi. Certo, non è che ci volesse tanto, però secondo me si è rivista un'Italia che ha un'idea, un'identità, insomma un dinamismo che a mio avviso è importante. Purtroppo ci manca la qualità delle grandissime squadre mondiali, questo è evidente, però bisogna sopperire in qualche altra maniera.
E forse aggiungo, Marco, ci manca anche come poter affrontare magari queste squadre forti, no? Cioè anche Spalletti secondo me deve fare in questo senso, cioè perché esci fuori con la Svizzera del Taraggio così, perché c'hai 300 risultati a favore ieri e perdi, cioè esce fuori il risultato che non doveva uscire assolutamente. Cioè mi spiego meglio.
Trovano il gol subito.
No, anche lui deve capire, cioè sai, un discorso un po' particolare, Marco. Io sono d'accordo con Nick, è indiscutibile il valore di Spalletti e non si può mettere in discussione tutto quello che abbiamo fatto, detto di buono, di questa nazionale.
Perché c'è fatto un percorso,
andiamo nel
no?
dettaglio, a vedere il pelo nell'uovo. Che cosa ci manca? Ci manca anche valutare le partite, prepararle in un'altra maniera quando l'asticella salsa. Cioè, se io affronto la Spagna, io devo resettare tutto il percorso che ho fatto fino a là, non conta niente. Non so se mi sono spiegato.
No, si è spiegato.
Cioè, devi entrare in un'altra dimensione, anche Spalletti deve dimostrare come, cioè, Deschamps gliel'ha incartata ieri, ragazzi.
Sì, assolutamente. Sentite, un'ultimissima cosa proprio, vi chiedo di essere veloci che devo chiudere. Nick, parto da te, mi dovete rispondere con estrema sincerità. Ma Maldini era da convocare in nazionale?
Cioè, ma Maldini era?
Da convocare in nazionale, con tutto il rispetto per Maldini, giovane interessantissimo, farà strada, glielo auguriamo, una storia bellissima, tutto quello che volete. Ma è da nazionale? Cioè, e poi lasci a casa?
Ti rispondo sì, perché abbiamo bisogno di giocatori che cominciano ad assaporare anche la nazionale. Poi tra convocare e giocare c'è un po' di differenza. Però secondo me questi giocatori hanno bisogno di stare anche in un certo ambito, perché gli serve per la loro crescita. E secondo me, ti faccio la controdomanda, se non ci fosse stato Maldini, chi avresti chiamato al posto suo?
Ma io Zaccagni l'avrei chiamato, ti dico.
Però lui magari cercava un altro tipo di giocatore, come Maldini probabilmente non ce l'aveva e quindi ha fatto questa scelta. Poi è chiaro che Zaccagni è uno da nazionale, però sinceramente se mi fai la domanda, considerate anche l'età di Maldini, sì. Sì, okay. Perché hanno bisogno.
Ok, Garbo?
Ma oggi basta giocare 4 partite in Serie A per essere convocati in nazionale, una volta non era così. Se Maldini non si fosse chiamato Maldini, secondo me non sarebbe mai stato convocato.
Bonanni.
Guarda, probabilmente la penso come Daniele, forse il cognome ha pesato e gli è stata data una possibilità a un ragazzo che sta facendo un discreto percorso, ma un discreto percorso. E ci sono magari dei giocatori, come dicevi te, Zaccagni, che meriterebbero la nazionale, ma ad oggi sono fuori solo ed esclusivamente per un discorso tecnico-tattico, non per altro. Quindi, okay.
Bravo,
così.
Ok. In Pallomeni chiudi tu.
È bravo, però secondo me bisogna andarci cauti anche per il cognome pesante che porta, quindi si deve salvaguardare il suo talento, la sua crescita, e mi sembra insomma un percorso molto veloce. Tecnico tattico, Zaccagni può giocare anche al posto di Raspadori, gli è entrato a 20 minuti alla fine. Zaccagni può fare anche altro nella vita. Può fare anche altro nella vita, Zaccagni. Raspadori e Maldini fanno la tre quarti, Zaccagni fino a prova contraria fa la tre quarti. Poi lo vediamo esterno, può venire pure in mezzo al campo. Quello che hanno fatto loro due ieri poteva fare pure col piede sinistro. Adesso con tutto il rispetto.
Sì.
Per me, stiamo parlando della nazionale, parliamo della nazionale. Poi,
certo.
Se qualcuno si incazza e dice capisci niente, non capisco niente. Però io dico, secondo me Zaccagni, io ho nazionale o convoco. Oppure magari c'è qualcos'altro. Però se noi dobbiamo cavalcare le mode del momento, diciamo, vabbè, va di moda, no? Il trend, allora mettiamo quello, il paragone con Sinner, quello che vi pare, andiamo avanti, no. Non c'è mica problema.
Va bene, va bene, va bene, devo fermarmi, saluto e ringrazio come sempre Niccolò Ceccarini e diciamo buon lavoro, Nica, aspettiamo naturalmente come sempre i contributi, grazie ciao. Ancora, grazie a Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con Daniele Garbo, con Massimo Bonanni, si aggiungerà un altro amico e cambiamo argomento perché mi voglio così addentrare in un'altra situazione, a tra pochi